Apriamo la parola del Signore nel Vangelo secondo Matteo. Il nostro testo rimane sempre lo stesso, capitolo 6, dal versetto 5 al versetto 15. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare, stando in piedi nelle sinagoghe, agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole, ma non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Fin qui la parola del Signore. Dio considera il modo in cui le cose vengono fatte tanto importante quanto le cose stesse che si fanno. In altri termini, Dio non vuole soltanto che noi ubbidiamo, ma il Signore vuole che noi ubbidiamo in un certo modo. Ricorderete la parabola del figlio prodigo, per meglio dire la parabola dei due figli, e vi ricorderete che al ritorno del figlio minore, il figlio più grande, orgoglioso della sua ubbidienza e della sua fedeltà, dice al padre: io ti ho servito da tanti anni e non ho mai trasgredito uno solo dei tuoi ordini. Ma conoscendo la storia, come va a finire, è scritto che sembra che non volle entrare, che non entrò nella gioia della festa che il padre aveva preparato per il figlio peccatore che tornava a casa. Quell'uomo era stato ubbidiente, ma la sua ubbidienza era quella richiesta da Dio? Dio vuole la nostra ubbidienza, ma il modo in cui noi ubbidiamo ai Suoi comandamenti è tanto importante quanto il fatto che li osserviamo. E la seconda parte di questa richiesta, della terza richiesta, sia fatta la tua volontà, ci parla proprio di questo aspetto, e non solo. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ed è su questo che questa mattina mi voglio soffermare. E che cosa ci insegna questo passo? Prima di tutto ci insegna che la terra è un luogo dove la volontà di Dio purtroppo non è fatta. Se la terra fosse un luogo dove la volontà di Dio è osservata, non avrebbe senso pregare sia fatta la tua volontà. Ma proprio perché il Signore Gesù Cristo ci insegna la verità, ci sottolinea in questa preghiera che noi dobbiamo prendere sempre più consapevolezza del fatto che questa terra, che questo mondo, che gli uomini che vivono in essa sono creature che non si curano o che trascurano o che disprezzano la volontà di Dio. Infatti qui, quando si parla di terra, ovviamente ci si riferisce a coloro che la abitano, si intende dire gli uomini, sia fatta la tua volontà così come in cielo anche in terra, ma ovviamente si parla degli esseri morali, si parla delle relazioni umane, si parla delle associazioni umane, a cominciare dalla famiglia, dall'amicizia, dal matrimonio, dalle organizzazioni nazionali, gli stati e sovranazionali. La terra deve essere un luogo, mentre noi, secondo questa preghiera, dove ad ogni livello, non solo individuale e personale, ma in ogni relazione, in ogni rapporto, in ogni associazione, la volontà di Dio deve essere fatta. E gli uomini sono o ignoranti circa la volontà di Dio o volontariamente disubbidienti alla sua volontà. L'apostolo Paolo, descrivendo la condizione dei pagani, dice che essi soffocano la verità con l'errore. Romani 1,18 dice proprio così, che gli uomini soffocano, sopprimono, schiacciano la verità con i loro errori e si ribellano a quella legge che più avanti nella stessa epistola lui definirà santa, buona e giusta. E oggi, ancora oggi, la terra è il luogo della ribellione a Dio. Oggi, ancora oggi, dopo 2000 anni di cristianesimo quasi, noi dobbiamo dire che è necessario continuare a pregare sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, perché la terra continua ad essere un luogo di morte, di ribellione, un luogo dove è evidente che c'è l'opposizione a Dio, perché dovunque noi ci volgiamo vediamo i segni della disubbidienza. Prima di tutto lo vediamo nella irreligiosità. Questo tempo e questo mondo e questa terra e questi uomini, questi nostri contemporanei sono guidati da principi che rigettano la legge di Dio, i comandamenti di Dio, non solo nel privato ma anche nel pubblico. Qualche giorno fa abbiamo sentito, per voi che fate caso a queste notizie, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che in Senato ha fatto un discorso promuovendo quello che desidererebbe che ci fosse o che ci sia o che debba esserci nel futuro della nostra nazione, che lo ha definito un nuovo umanesimo. Forse non tutti sanno che cos'è l'umanesimo. È una corrente culturale, filosofica, artistica, scientifica, che comincia a nascere intorno al 1300, ma fiorisce nel XV-XVI secolo. Gli umanisti in quell'epoca erano gli studiosi, erano le persone che in qualche modo, spezzando la tradizione medievale che cercava di elevarsi verso Dio, cominciarono a considerare e a mettere al centro dell'universo l'uomo. E questi studiosi sicuramente hanno fatto, per certi aspetti e in molti casi, delle cose buone. Dobbiamo pensare che anche i riformatori, tutti i riformatori, erano degli umanisti, uomini di lettere. Infatti, per molti aspetti, umanista significava era un sinonimo di persona colta, studiosa delle lingue, anche antiche. E però l'umanesimo ha avuto varie correnti, c'è stato un umanesimo liberale, laico, un umanesimo cristiano anche nel cattolicesimo, e c'è stato un umanesimo invece che è rientrato nell'ambito della ricerca di una maggiore e migliore comprensione della parola di Dio, abbandonando non questa tensione verso Dio e verso l'alto, ma semplicemente cercando di riformarla, cercando di riportarla a quelle che erano le fonti del cristianesimo, che è la scrittura. E i riformatori furono questo genere di umanisti, se così possiamo chiamarli. Oggi il nuovo umanesimo è un po' più preoccupante, perché continuando a non preoccuparsi troppo del trascendente e di Dio, cerca di creare una società globale, globalizzata, in piena e completa comunione con il creato, e anche cercando di abbattere quelli che sono dei valori che hanno invece contraddistinto la fede, soprattutto cristiana, e vorrei dire anche quella evangelica. Non sto cercando di polemizzare con il presidente Conte o con il nuovo governo, non è questo il mio scopo, ma vorrei semplicemente farvi comprendere che lo spirito del nostro tempo, si allontana sempre di più da quelli che sono i principi che noi troviamo espressi nella scrittura, e la corretta tensione e desiderio di mettere Dio al centro, che spesse volte è sostituito da una centralità dell'uomo, e di un uomo che è del tutto svincolato dalla sua relazione con Dio. Questo è il problema. Noi viviamo in un tempo di grande irreligiosità. Ci sono dei sociologi che definiscono le nuove generazioni, le generazioni che si affacciano adesso all'adolescenza e alla giovane vita adulta, come una generazione completamente, assolutamente senza Dio. E se pensiamo a come si vive, se pensiamo a quelle che sono le cose più normali in cui le nuove generazioni vivono, e non soltanto le nuove, ci rendiamo conto come un diffusissimo uso di droghe, una moralità sessuale completamente disinibita, e corruzione, tradimenti, ribellione, divorzi, furti, violenze, omicidi. Pensate a quello che arriva da Hollywood, pensate a quello che c'è nei film che vengono pubblicizzati. Quanti film e quante opere che vengono dalla industria cinematografica puntano a valori che noi possiamo riconoscere come sani, buoni e giusti. Generalmente noi vediamo descritta una realtà di assoluta irreligiosità. Quando si parla di religione, spesse volte le persone che vengono descritte come quelle che parlano di Dio, che vivono di Dio, vengono sbeffeggiate o è mostrata la loro ipocrisia, gente che parla di Dio ma che poi vive in modo assolutamente contrario agli stessi principi che professano, che vivono nell'egoismo, nella malizia. E noi osserviamo che viene celebrata invece ogni forma di idolatria, adorazione di se stessi, della sessualità illecita, del potere, della questa mentalità del piacere che deve essere goduto a tutti i costi. Questo questo è il tempo e la vita che ci sta intorno. La terra è un luogo dove la volontà di Dio non è fatta. La gente che troviamo intorno a noi non sono persone che cercano prima il regno di Dio e la sua giustizia, ma che cercano prima i fatti propri. E la terra però è il luogo della prova, perché è solo qui sulla terra che noi siamo messi alla prova. Noi siamo gente di passaggio, noi viviamo su questa terra, se ci va bene, 60, 70, 80 anni, qualcuno può arrivare anche oltre, ma è naturale, normale, è chiaro che noi non siamo persone che vivranno per sempre. Noi siamo gente di passaggio e la vita su questa terra, i pochi anni che trascorreremo ancora su questa terra, sono il tempo della nostra prova. Sono il tempo in cui quello che noi facciamo avrà un effetto nell'eternità, ha delle conseguenze eterne. Non pensare che quello che farai domani finirà dopo averlo fatto. Quello che tu fai, quello che io faccio, ha delle conseguenze eterne. Gesù ha parlato in una circostanza di parole che sono dette nel segreto, che saranno proclamate sui tetti, e che ci sarà un tempo in cui tutte le cose nascoste verranno portate alla luce. L'apostolo Paolo parla di uomini i cui peccati vanno davanti a loro e di altri i cui peccati li seguono, ma ci sarà un giorno in cui ogni cosa sarà messo in chiaro. Quello che fai su questa terra ha delle conseguenze eterne. Il cattolicesimo romano ha inventato il purgatorio per prolungare la speranza, un po' come gli esami di riparazione, no? Se tu non vai bene durante l'anno, a giugno sei rimandato e hai generalmente i mesi estivi per prepararti e riparare quello che non hai fatto durante il tempo della prova. Ma non ci sono esami di riparazione. Quando arriva la morte, arriva il giorno dell'esame. Il purgatorio è stato uno dei più grandi inganni che ha portato agli uomini false speranze. E questa preghiera, Padre nostro che stai nei cieli, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra, è la preghiera della salvezza. L'abbiamo visto domenica scorsa, quando noi preghiamo sia fatta la tua volontà, noi preghiamo: Signore, salvami, Signore, fa che io possa vivere nel fare la tua volontà, prima di tutto io e poi gli altri, ma io prima di tutto. Quindi la terra è il luogo dove la volontà di Dio non è fatta, è il luogo della disubbidienza ed è il luogo della prova. Ma questo passo ci insegna anche che il cielo è il luogo della perfezione e il modello dell'ubbidienza a Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà in terra così come è fatta in cielo. Quindi comprendiamo che il modello perfetto di ubbidienza, il modello da seguire, è il modello celeste. E la domanda è: ma qual è questo modello celeste di ubbidienza? Beh, credo che sia chiaro che è il modello soprattutto di ubbidienza degli angeli. In cielo ci sono gli angeli che sono ministri di Dio, servi di Dio, esseri spirituali che, ci dice la Scrittura, fanno la volontà di Dio e sono al comando di Dio. L'abbiamo cantato nel nostro inno, per questo ho voluto metterlo, non tanto per un certo tuffo nel passato, di nostalgia. Nel nostro inno, nella terza strofa, dice: come pronti a servirti gli angeli sono in ciel, Vo, non ve, c'è un errore nel testo che ho scritto, vo anch'io, voglio anch'io, così obbedirti, pieno per te di zelo. Questo testo è il contenuto della mia predicazione questa mattina. Come servono gli angeli nel cielo il Signore? Com'è che gli angeli servono Dio? Se questo è il modello perfetto dell'ubbidienza, dobbiamo rivolgerci al modo in cui gli angeli lo servono. E prima di tutto noi comprendiamo che gli angeli lo servono con piena sincerità di cuore. Il modello perfetto dell'ubbidienza è quello dell'amore perfetto. Vi ricordate quelle creature angeliche che Isaia vide quando si aprirono i cieli davanti a lui? Isaia capitolo 6, nel giorno della sua chiamata celeste, della sua chiamata al ministero profetico. È scritto che Isaia vide una categoria angelica chiamata serafini. I serafim derivano da una parola che significa ardenti. Infatti questi angeli che avevano sei ali, che volavano, si coprivano la faccia, si coprivano i piedi, e con due volavano, è scritto che gridavano continuamente, giorno e notte, santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. E adoravano costantemente Dio bruciando, ardendo di amore e di devozione. Quindi comprendiamo che questo modello perfetto di servizio a Dio è sicuramente il modello di servizio con piena sincerità di cuore. Chi sono coloro che ubbidiscono? Chi sono coloro che ubbidiscono davvero? Sono coloro che amano davvero Dio, perché amano sinceramente Dio, coloro che non hanno altri competitori nel proprio cuore. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno date in più. E che mediante la fede e una matura speranza riconoscono che i comandamenti di Dio sono buoni e la sua volontà è perfetta per il proprio e per l'altrui bene. Sono coloro che amano Dio davvero, sinceramente, quelli che non hanno secondi fini, come si dice, retropensieri, che non hanno agende nascoste o scopi inconfessabili. E la domanda mia è questa: sulla terra chi ubbidisce così a Dio? Sulla terra c'è stata una sola persona che ha ubbidito così a Dio. È stato il nostro Signore Gesù Cristo. Lui ha fatto in terra la volontà del Padre, così come è fatta nel cielo. Noi non siamo così. E quindi quando noi preghiamo: Padre nostro celeste, la tua volontà sia fatta in terra così come è fatta nel cielo, che cosa stiamo facendo? Stiamo confessando di essere dei peccatori. Stiamo confessando che noi stessi siamo lontani da questo modello di perfezione. Più avanti nel Padre Nostro c'è la richiesta: Padre Nostro, perdonaci o rimettici i nostri debiti. Ma tutto quello che precede quella richiesta è uno strumento che il Signore Gesù Cristo ci sta dando per convincere di peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, lo santifico io come dovrei? Venga il tuo regno, desidero che il regno di Dio venga così come Dio vuole? Sia fatta la tua volontà, la faccio la volontà di Dio io? La risposta è no, 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 quindi sono un peccatore. Vedete come il Signore ci porta a umiliarci perfino nella preghiera che ci ha insegnato. Questa preghiera, lungi dal farci acquisire meriti, ci convince di peccato. Il tuo regno, la tua giustizia, la tua volontà, Signore, e Questa è l'ubbidienza alla quale noi dobbiamo giungere, è lì che dobbiamo arrivare ed è per questo che dobbiamo pregare, affinché in questa terra, in questi vasi di terra, la volontà di Dio sia fatta come è fatta nel cielo. Quindi gli angeli servono Dio in piena sincerità di cuore, ma gli angeli servono Dio anche con prontezza e celerità. Nel libro di Daniele, il libro di Daniele è molto interessante, se vogliamo studiare la dottrina degli angeli, ed è importante studiare anche la angelologia, no? Molti lo fanno perché cercano con grande curiosità di penetrare questo aspetto misterioso, ma la Bibbia è discreta, però abbastanza precisa nell'insegnarci qualcosa intorno alla natura degli angeli, all'origine degli angeli, al compito degli angeli, all'opera degli angeli, all'utilità degli angeli, al servizio degli angeli. E il libro di Daniele veramente ha molto da insegnarci riguardo a questo, no? È uno di quei libri, di quei punti dove si parla molto del ministero angelico. E al capitolo 9 del libro del profeta Daniele si parla dell'invio dell'angelo Gabriele, che mi ha sempre meravigliato questa espressione, no? Al versetto 21 è scritto così, che mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo, Gabriele, è in realtà un angelo, che avevo visto prima nella visione, mandato con rapido volo, si avvicinò a me all'ora dell'offerta della sera. L'idea è proprio questa, che Dio manda quest'angelo e quest'angelo con un rapido volo, cioè velocemente, arriva a Daniele. Mi ricordo quando chiedevo ai miei figli di fare qualcosa e non la volevano fare, però non avevano il coraggio di dirmi di no. E allora i loro passi diventavano i passi della formica, no? Ce l'avete presente la famosa... quel gioco, no? Un passo di formica, un passo d'elefante, e quindi le cose si facevano, ma si facevano molto lentamente, tanto che una volta ricordo che, e credo che sia ancora attaccato da qualche parte nella camera dei miei figli, misi davanti a mio figlio Luca un proverbio riguardo all'uomo che è veloce nelle sue faccende, che sarà al servizio dei re e non della gente oscura. Hai tu visto un uomo veloce nel suo operare? Lui sarà al servizio dei re e non della gente oscura. Perché il modo in cui noi ubbidiamo, la velocità, la prontezza con cui facciamo le cose, fa parte della nostra ubbidienza. Quando noi dobbiamo costantemente persuadere e convincere una persona che questa è la cosa giusta da fare, e questi lunghi discorsi estenuanti per arrivare a farle dire obtorto collo, come si dice, cioè nonostante tutto, va bene, hai ragione. Non è questa l'ubbidienza che Dio richiede da noi. Come pronti a servirti gli angeli sono in cielo, può anch'io così obbedirti, pieno per te di zelo. Gabriele corre verso Daniele quando Dio lo manda, infatti l'ubbidienza autentica è quella pronta, celere. C'è un passo nel secondo libro di Samuele, al capitolo 23. Voi conoscete la Bibbia, lo faccio a favore di chi non la conosce. C'era Davide, che era sotto assedio, un esercito contro di lui, e a Davide gli viene uno di quello che dalle nostre parti, non so se questa è una parola che capite voi a Caltanissetta, si dice gli è venuto uno spilo, cioè un desiderio, e questo desiderio lui ebbe il coraggio di esprimerlo a voce alta: ah, se potessi bere dell'acqua del pozzo che si trova vicino alla porta di Betlemme. come se in guerra c'è un nemico, e lui ha questo desiderio, gli si ricorda di questa, della sua città, di Betlemme, e vuole l'acqua di quel pozzo. Chi lo sente sono tre uomini valorosi del suo esercito che, senza dire una parola, passano attraverso le file nemiche, attingono dell'acqua di quel pozzo e gliela portano. E quando Davide ha quest'acqua non ha il coraggio di berla, perché dice: questi uomini l'hanno fatta a rischio della loro vita, se io bevessi quest'acqua berrei il loro sangue, e la versa come atto di devozione davanti a Dio. Che bella storia! Davide non ha ordinato a quegli uomini di andargli a prendere dell'acqua, sarebbe stato un tiranno. Ha espresso un desiderio, ma per quegli uomini che amavano il loro conduttore, quel desiderio era un ordine che, a costo della loro vita, andarono ad eseguire. E questa, l'ubbidienza che noi rendiamo a Dio, quanto abbiamo da imparare rispetto alla tua volontà sia fatta in terra così come è fatta nel cielo, come in cielo anche in terra. E infatti procrastinare, posticipare un dovere, attendere circostanze migliori, quante volte l'ho sentito: sì, è vero, lo dovrei fare, però adesso, però in questo momento, ma aspettiamo tempi migliori, e non soltanto un comportamento rischioso, ma rivela una volontà ribelle e un cuore malvagio. Noi spesse volte leggiamo Giovanni 14, 21, però io vorrei farvelo leggere in un modo diverso, mettendolo al negativo. Giovanni 14, 21 dice: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. Ma se lo mettiamo in questi termini: chi ha i miei comandamenti e non li osserva, quello o quella non mi ama. Questo ci dice Gesù. Infatti, questa non è una novità dell'insegnamento di Cristo. Nella legge, nel libro del Deuteronomio, è scritto chiaramente che l'ubbidienza che Dio vuole dal suo popolo non è quella forzata, ma è quella che deriva dall'amore. Ama dunque il Signore, il tuo Dio, osserva sempre quello che ti dice di osservare, le sue leggi, le sue prescrizioni e i suoi comandamenti. Ama Dio chi osserva i suoi comandamenti. Questo è quello che il Signore vuole. Ma qualcuno mi dirà: ma a volte io non sento questa spinta interiore. E cosa devo fare in quel caso? Devo ubbidire ai comandamenti di Dio o non devo ubbidire? Tu devi ubbidire, anche quando non senti la spinta interiore. Perché se non senti la spinta interiore, ma riconosci che Dio vuole che tu ubbidisca e hai la spinta della realtà della parola di Dio, che la tua ubbidienza è la dimostrazione del tuo amore verso Dio, non ha importanza se c'è qualcosa che ti spinge, anzi, io ti voglio dire che è ben più gradito al Signore quello che tu fai avendo contrariamente a quelle che sono le tue naturali inclinazioni. Io so che devo amare mia moglie, quando se lo merita e quando non se lo merita, quando è simpatica e carina con me e quando è antipatica e di cattivo umore. Sempre devo farlo. Posso trovare delle scuse, ma oggi non è nei suoi momenti migliori, oggi non è nella sua apparenza migliore. Posso trovare delle scuse, ma se io non amo mia moglie, io sto disubbidendo a Dio. Dobbiamo farlo con prontezza, con celerità, con tutto il cuore, con sincerità, con la gioia e la consapevolezza di essere dei collaboratori di Dio e i suoi ministri. Come servono gli angeli il Signore? E perché lo fanno? E qual è il loro compito? C'è un passo nel Nuovo Testamento che credo conosciamo tutti quanti, Ebrei 1,14, dove si parla del ministero degli angeli e dice così che gli angeli sono spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza. Questo è un passo sul quale si potrebbe parlare a lungo, ma il nostro scopo è qui, che gli angeli si pongono al servizio di Dio, quindi glorificano Dio servendo gli uomini. E questo ci ricorda qual è il nostro dovere. Noi glorifichiamo Dio quando non solo adempiamo e ubbidiamo alla prima tavola della legge, i primi 4 comandamenti, ma anche quando non trascuriamo la seconda tavola della legge, gli altri 6 comandamenti, che riguardano il nostro rispetto del prossimo, cominciare dai nostri genitori, superiori, pari, inferiori, la nostra santità, il rispetto della santità altrui nel corpo, della vita, della verità, della proprietà, no? Noi serviamo Dio come gli angeli quando abbiamo una filantropia, cioè un amore verso gli uomini che è teocentrica, cioè che è motivata dall'amore di Dio e la gloria di Dio. Una filantropia teocentrica, un amore verso gli uomini motivata dall'amore verso Dio. E questo è il servizio degli angeli, e questo comporta anche combattimento. Gli angeli sono i primi combattenti. Tornando nel libro di Daniele, vi ricordate, credo che chiunque l'ha letto si ricorderà anche di quest'altro passo importante che si trova al capitolo 10, versetti il 12 e 13. Vi ricordate, ancora è sempre l'angelo che parla con Daniele, egli mi disse: non temere Daniele, perché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire, di umiliarti davanti al tuo Dio, vi ricordate, Daniele prega il Signore, confessa i peccati, supplica Dio, animato dalla parola del Signore, aveva scoperto che la cattività babilonese del popolo di Israele doveva durare 70 anni, e quindi prega, e mentre prega e continua a pregare sembra che una risposta non arrivi, ma quando passano dei giorni, a un certo punto arriva l'angelo e gli dice: non temere Daniele, perché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire e di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state udite, e io sono venuto a motivo delle tue parole, cioè Dio ha risposto immediatamente alla tua preghiera. Ma guardate cosa dice, qui c'è un passo misterioso: ma il capo del regno di Persia, che evidentemente non era un uomo ma doveva essere un altro spirito, questo ci apre una finestra in quello che succede nel mondo invisibile. Ma il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni, però Michele, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là presso i re di Persia. Ora sono venuto a farti conoscere ciò che avverrà. In altri termini, ero stato mandato, ma ho trovato un ostacolo, poi Dio mi ha mandato un altro aiuto e adesso sono qua. Significa che questi angeli combattono per fare la volontà di Dio, soffrono in un certo senso, non lo so come si può definire la sofferenza angelica, dico, però so come si può definire la sofferenza umana per fare la volontà del Signore. Cioè, se vogliamo servire il Signore, se vogliamo fare la volontà di Dio sulla terra come è fatta nel cielo, dobbiamo essere disposti anche noi a combattere, ad affrontare l'opposizione del regno satanico, a subire la sofferenza. E ne vale la pena. Quando Dio disse ad Isaia: chi manderò, chi andrà per noi? Isaia rispose subito: Signore, eccomi qua, manda me. Ma dove stava andando Isaia? E Dio gli disse: io ti mando a un popolo che avrà un cuore duro, al quale tu parlerai e questi non ti ascolteranno, al quale tu predicherai e questi resisteranno a te. Insomma, non è molto incoraggiante per uno che entra nel ministero, no? Io vorrei avere un messaggio del genere: vai, chi manderò, chi andrà per noi? Quante volte mi ricordo che da giovane ragazzo, quando il Signore mi salvò, c'erano questi appelli al ministero: chi manderò, chi verrà, chi andrà per noi? E io ero sempre là, uno dei tanti che andava all'appello, e sognavo il Signore che mi avrebbe fatto un predicatore come Spurgeon, che avrebbe o come Whitfield, che avrebbe raccolto migliaia di persone, le persone convertite. Ma se mi avessero detto come Isaia: tu andrai, predicherai, ma la gente non ti ascolterà, ti volterà le spalle, indurirà il suo cuore davanti a te, anzi rendi duro il cuore di queste persone, forse avrei pensato a un altro mestiere. Ma non è così. Qualunque sia quello che Dio prepara per noi, se vogliamo servire Dio, dobbiamo riconoscere e ricordarci che questo servizio, come quello degli angeli, comporta il combattimento, non contro carne e sangue, e a volte anche contro carne e sangue, perché i nemici spirituali si materializzano in traditori, malvagi, bugiardi, falsi fratelli. E dobbiamo imparare a ricordarci che non è per niente facile fare la volontà di Dio, come Cristo, quando ha detto al Padre: io vengo a fare la tua volontà. Il Padre gli disse: io ti ho preparato un corpo, con questo corpo tu farai la mia volontà. E in questa carne tu soffrirai, e questo corpo dovrà essere spezzato, e il sangue di questo corpo dovrà essere versato, affinché tu possa fare la mia volontà. Ma il Cristo disse: ecco, io vengo per fare la tua volontà, a te che mi hai preparato un corpo, oh Padre. E Cristo affrontò la croce, disprezzò il vituperio, l'infamia, e fu fatto peccato. E Cristo è l'apostolo, l'angelo del patto, il vero messaggero celeste, colui che sulla terra ha fatto la volontà di Dio così come è fatta in cielo, e le sofferenze le ha subite gioiendo nella consapevolezza che tutto quello che stava facendo non era inutile, ma sarebbe stato per la nostra salvezza. Le sofferenze di Cristo sono state redentrici o redentive, ma ci sono delle sofferenze che sono preparate anche per te e per me. Uno dei passi che mi ha fatto molto pensare è quello che l'apostolo Paolo dice ai Colossesi, al capitolo 1, versetto 14 dell'epistola. Ascoltate, guardate cosa dice. Colossesi 1:24, scusate, non 14, 24, dice: ora sono lieto di soffrire per voi. Qua già c'è un contrasto, come uno può essere contento di soffrire? I malati, persone che sono, insomma, non stanno bene di testa, sono felici di soffrire, no? Ma guardate cosa dice Paolo: io sono lieto di soffrire per voi, e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Cosa sta dicendo Paolo? Che forse Cristo non ha sofferto abbastanza, e perché la Chiesa sia salvata sono necessarie le sofferenze dei suoi servi? Non sta dicendo questo. Le sofferenze di Cristo sono state sufficienti. Quando Gesù è morto, l'ultima sua parola, vi ricordate? Tetelestai, tutto è compiuto, è fatto, è finito, siamo giunti, la salvezza è fatta. È morto per i nostri peccati, è risuscitato per la nostra giustificazione, non c'è niente, niente, niente da aggiungere, ma il servizio a Cristo è costoso. Gesù ha detto che se noi vogliamo seguire Lui dobbiamo prendere la sua croce. E questa croce comporta la nostra morte e la nostra sofferenza. E il servizio a Dio è costoso, e Paolo dice: sì, per la vostra salvezza è necessaria anche la mia sofferenza, perché è nel servirvi che io soffro, ma nella mia sofferenza e con la mia sofferenza si compie l'opera del Signore in voi. Sono disposto a farlo, sono contento a farlo. Perché le mie sofferenze non sono inutili, le mie sofferenze per voi non sono inutili, per questo mi rallegro. Allora, voi che studiate, no? Studiare è una sofferenza, vero che è una sofferenza? E diventa una sofferenza insopportabile se non comprendiamo l'utilità dello studio. Però quando riusciamo a ottenere il premio dello studio, la laurea, il riconoscimento, il premio, la conoscenza, la comprensione delle cose, allora ci scordiamo della sofferenza. Quando deve nascere un bambino, le doglie sono sofferenza, ma quando il bambino è nato, quelle sofferenze vengono dimenticate. E Paolo dice allo stesso modo: io sono contento di soffrire perché so che le mie sofferenze non sono inutili, porteranno alla vostra salvezza, al vostro bene, al vostro progresso. Ma pure c'è la sofferenza. Allora, come si collega il Vangelo e l'ubbidienza? Attenzione, quello che sto dicendo adesso, nei prossimi 2 minuti, è qualcosa di molto importante. Perché chi non comprende queste cose che sto dicendo adesso, non comprende come è necessario che noi crediamo al Vangelo per essere salvati e come è necessario che noi ubbidiamo a Dio per essere salvati. Il Vangelo che cos'è? Il Vangelo è questo, l'ubbidienza di Cristo e la mia ubbidienza. Va bene? Questo è il Vangelo, questa è la buona notizia. Cristo ha ubbidito e ha fatto quello che Dio voleva che egli facesse, e la sua ubbidienza, la sua giustizia, mediante la fede, diventa la mia ubbidienza, la mia giustizia. Perché io ho speranza di essere salvato? La mia giustizia è Cristo. La mia giustizia è nei cieli. Dio non salverà nessuno che è privo della giustizia. Ma chi me la dà questa giustizia? Me la dà Cristo, mediante la sola fede. La salvezza è per sola grazia, mediante la sola fede, solamente in Cristo. Questo è il Vangelo. Il Vangelo è non che tu ti devi conquistare una giustizia, ma che questa giustizia è già stata conquistata. E questa giustizia è Cristo. Ma Cristo non è soltanto la mia giustizia, è anche il mio esempio. Cristo ha conquistato la mia giustizia, ma Cristo mi ha dato un esempio affinché io possa seguirlo. Vi ricordate cosa disse ai suoi discepoli la notte in cui fu tradito? Quello che io ho fatto, fatelo anche voi. Perché io vi ho lasciato un esempio affinché voi facciate quello che io ho fatto, come io ho fatto. Quindi noi abbiamo in Cristo la nostra giustizia, ma anche il modello perfetto di ubbidienza. Però avere un modello non significa che noi riusciremo a farlo. No, immaginatevi che un grande artista faccia un disegno e poi ve lo dia e vi dice: adesso ripetilo. Forse copia il mio disegno. E voi ci provate. E poi dopo che avete fatto tutti i vostri sforzi, prendete il suo disegno e prendete il vostro disegno e lo portate all'artista. C'è una certa differenza. Cristo ci ha dato il modello, ma il fatto che noi abbiamo un modello non è la garanzia che noi lo seguiremo. E allora qual è l'altro aspetto che dobbiamo tenere in considerazione? È questo, che Cristo ci ha dato anche i mezzi e la capacità di ubbidire. La sua morte, la sua risurrezione e la sua ascensione hanno prodotto cosa? La discesa dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo in noi, che vive in noi, è una vera forza affinché noi possiamo vivere in questa ubbidienza. Non perfetta, certamente, ma possiamo continuare a camminare in un progresso di santità e di santificazione, di ubbidienza. Questi sono i tre aspetti in cui il Vangelo e l'ubbidienza si collegano. Cristo è la nostra ubbidienza, Cristo è il nostro modello di ubbidienza, Cristo ci dona il suo Spirito affinché noi possiamo ubbidire. Ed è così che dobbiamo intendere l'ubbidienza che Dio richiede. E ho concluso con un'ultima parola riguardo all'insegnamento di questo passo, perché questa preghiera non soltanto ci ricorda che il cielo, che la terra è il luogo della prova e della disubbidienza, e che il cielo è il luogo della perfezione, è il modello dell'ubbidienza a Dio, ma questa preghiera ci ricorda che è per il compimento della speranza cristiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà come in cielo anche sulla terra. Perché questa seconda parte della terza richiesta circa la volontà di Dio ci proietta in un futuro glorioso che attende la Chiesa. Ci fa guardare, ci fa scorgere all'epoca in cui, come ci è stato promesso, cielo e terra saranno tutt'uno. Quando il nome di Dio sarà santificato sulla terra, così come lo è nel cielo. Quando la terra sarà il regno di Dio, come lo è il cielo. E quando la volontà di Dio sarà fatta sulla terra, così come è fatta nel cielo, senza nessuna resistenza, senza nessuna opposizione. Questa preghiera ci fa guardare al fatto che ci sarà un tempo in cui nessun angolo della terra sarà oscuro e la gloria di Dio risplenderà ovunque. Questa preghiera ci ricorda che la vetta più alta delle più alte montagne sarà raggiunta dalla conoscenza di Dio e l'abisso più profondo sarà colmato dalla sua gloria. Questa preghiera ci fa sognare e ci fa presagire il tempo in cui non solo i corpi celesti, mossi dalle leggi della fisica, stabiliti dal Creatore, saranno perfettamente, felicemente, gioiosamente, prontamente, sinceramente ubbidienti, ma in quando tutti gli uomini viventi saranno così, vivranno per godere e contemplare Dio, servendolo in comunione con tutti i santi. Questa è la preghiera del compimento della speranza cristiana, e questa speranza è l'ancora della nostra anima. In questo mondo abbiamo tante sofferenze, abbiamo lutti, abbiamo prove, abbiamo difficoltà, abbiamo disaccordi, abbiamo liti. A che cosa dobbiamo guardare, fratelli? Al tempo in cui la volontà di Dio sarà fatta sulla terra così come è fatta nel cielo, e questa preghiera ci darà la giusta prospettiva per valutare il vero valore dei beni di questo mondo. Ci aiuterà a focalizzarci su quelle cose che non verranno mai meno, ci consentirà di resistere, di sopportare le prove della vita, i lutti, le perdite, gli abbandoni. Ci darà la gioia profonda dell'anima anche nei momenti più bui della nostra esistenza. Non a caso Questa è stata la preghiera elevata dal Signore Gesù Cristo, vi ricordate dove? Nel Getsemani. Quando la sua anima era oppressa da una tristezza mortale. E per tre volte pregò il Padre dicendo: Padre, vedo arrivare la tempesta, l'uragano della tua ira. Vedo non soltanto le frustate, non soltanto il flagello, gli sputi, gli insulti, i chiodi, la croce, ma vedo la tua ira abbattersi su di me. So che sarò abbandonato da te, che dovrò gridare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E se è possibile, Padre, questo calice passi oltre a me, ma non la mia volontà, la tua volontà sia fatta, e sia fatta qui sulla terra, mentre sono sulla terra, così come è fatta nel cielo. La volontà di Dio è questa preghiera compresa profondamente, ci sosterrà nei momenti più bui della nostra esistenza. Quando la tua amata moglie ti lascerà, quando dovrai seppellire tuo marito, oh Dio ci liberi, qualcuno dei nostri figli, quando gli uomini si rivolteranno contro di noi, quando tutto sarà nero, questa preghiera ci sosterrà. La tua volontà sia fatta. Si ubbidisca e si glorifichi Dio in un modo supremo. La tua volontà sia fatta in terra, si conoscano in terra la vera gloria e la vera bellezza divine. La volontà di Dio sia fatta in terra come è fatta nel cielo, sia trasfigurata questa terra in tutto e per tutto, affinché questa terra divenga il cielo. Chiniamo il capo e preghiamo. Oh Signore, cosa diremo a queste cose? Ti supplichiamo soltanto che tu ci possa aiutare e sostenere nelle prove della vita, nelle difficoltà della nostra esistenza, nei momenti gioiosi e in quelli bui. Vogliamo chiederti, oh Signore, la tua volontà sia fatta come in cielo, così sulla terra. E concedici di abbracciare la tua volontà così come Cristo la abbracciò, guardando a questo futuro glorioso che tu hai preparato per quelli che ti amano. Ti prego che tu possa usare questa parola, oh Signore, che è stata spiegata per consolare, per confortare, per riprendere, per correggere, per istruire, per portare gli uomini e le donne che hanno ascoltato più vicino a te. E se qualcuno ha ascoltato per il proprio giudizio e continua a ostinarsi a chiudere il cuore all'amore della verità, oh Signore, abbi pietà di queste persone. E tu che hai in mano la chiave di Davide, che apri e nessuno chiude e che chiude e nessuno apre, non lasciare che questi cuori rimangano chiusi davanti a te. E fa che la salvezza possa invadere con la sua luce, la sua gioia, anche il cuore più ostinato. Te lo chiediamo nel nome di Cristo.